Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, buona settimana, ben ritrovati qua sulle frequenze di Radio Parma con Palla in tribuna, questo primo appuntamento di quella che è l'ultima settimana dell'anno solare per noi di Palla in tribuna. Ci avviciniamo a Parma Ternana di sabato pomeriggio allo stadio Tardini, poi chiaramente ci sarà l'ultima del 2023 in trasferta per il Parma, sarà come sapete il 26 dicembre alle 15 contro il Brescia in trasferta, e dunque parleremo di questo, ma soprattutto torneremo al pareggio di Cosenza, torneremo alla gestione arbitrale che ancora in queste ore sta facendo tanto discutere, con quasi un vero e proprio dossier che riguarda il Parma, che riguarda la squadra crociata, che continua ad essere tartassata da diversi episodi sfavorevoli, e lo diciamo in maniera, come dire, abbastanza obiettiva, ecco, non è un alibi che viene utilizzato dal club. Lo stesso Pecchia ha tergiversato nelle risposte nel post gara, però è certamente un fattore che sta incidendo sul cammino crociato. Tra poco il punto della situazione, come sempre SMS e WhatsApp al 333 9200 170, domande, curiosità, i vostri commenti chiaramente sul pareggio 0-0 di Cosenza, ma anche sulla prossima sfida che sarà sabato alle 14 allo stadio Tardini. Ricordiamo che si giocherà praticamente buona parte del sabato e buona parte alle 14 per questa prossima giornata, che si giocherà tutta nella sabato 23, appunto, con diversi orari. Sarà la giornata 18, ricordiamo, alle 14 ci saranno anche Cittadella Spezia, Como Palermo, Cremonese Modena, Catanzaro Brescia, poi alle 15, alle 14 anche Venezia Lecco, infine alle 16:15 Pisa Ascoli, Bari Cosenza, su Tirol Reggiana e Sampdoria Feralpi Salò. Chiaramente si gioca nella stessa giornata, essendoci poi la Serie A, essendoci poi la giornata di vigilia di Natale la domenica. Allora, noi adesso partiamo con il nostro servizio in cui ricapitoliamo un po' tutti gli episodi arbitrali sfavorevoli al Parma solo nella partita di Cosenza. Chiaramente è servizio del TG Sport, quindi vi invito anche a consultarlo sul nostro sito internet 12tvparma.it, perché ci sono le immagini di tutti questi episodi, ma intanto facciamo il punto con la voce, sentiamo. Minuto 62, Zuccone entra così in clamoroso ritardo su Bernabé a centrocampo, non viene ammonito, passano 4 minuti e ferma di nuovo il 10 crociato, stavolta da dietro, anche in questo caso niente giallo. Ma il clou arriva all'81esimo, entrata con piede a martello da rosso diretto su Hernani. Per l'arbitro solo fallo, Zuccone terminerà la gara con la fedina clamorosamente pulita. Sono solo alcuni degli episodi del pareggio a Cosenza che ancora oggi fanno arrabbiare il Parma. Un dossier arbitrale, quello che fa infuriare l'ambiente crociato, che si arricchisce di nuovi capitoli dopo il rigore concesso al Pisa, quello non dato su di Chiara Venezia, il rosso ad Hernani Alecco e gli episodi con Modena e Palermo. Una gara indirizzata, quella del Marulla, dal doppio giallo per Renault. Ingenuo certo, ma vittima sacrificale della direzione non omogenea di Baroni. Per lui, già nel team VAR del contestato derby, ci si aspetta uno stop severo. Da regolamento avrebbe dovuto fermare subito il gioco per espellere il giocatore crociato. Invece ci ripensa dopo diversi secondi su indicazione del VAR e richiesta pressante dei padroni di casa, che addirittura mettono la palla fuori. Peraltro due falli non più gravi di altri. Il Parma gioca un calcio tecnico di possesso e qualità, è tra le formazioni della B con meno falli commessi, 223, eppure la squadra con più rossi, 4, rispetto ai falli commessi. Dato emblematico a Cosenza, per i crociati ben 18 falli subiti in attacco, ma match concluso dai padroni di casa in 11 uomini. Nessun alibi da sventolare, certo, ma nell'eventuale dossier da presentare ai vertici arbitrali c'è Florenzi non ammonito per un fallo reiterato su Koulibaly, nel finale poi l'intervento da dietro su Hernani. Nessun giallo per Voca per il placcaggio su Somma all'11° minuto, 120 secondi dopo arriverà l'ammonizione per l'entrataccia su Miaila, potenzialmente due espulsioni. E poi l'incredibile gomitata di Martino al 37esimo su Bernabé, non vista nemmeno dal quarto uomo. Il giocatore del Cosenza sarà ammonito solo nella ripresa con Zuccon, sarebbe stato il quarto potenziale rosso non comminato da Baroni. Un elenco che impone risposte per un compleanno festeggiato dal Parma con l'amaro in bocca.
Palla in tribuna.
E questo è un po' il punto della situazione, diciamo, per sintetizzare. Se il metro di giudizio è quello, diciamo, delle due ammonizioni di Eno, che per tanti sono giuste e porteranno sempre in dote giudizi diversi e qualche polemica, ma mettiamo che il metro di giudizio sia quello delle due ammonizioni per Eno, bene, per il Cosenza ci dovrebbero essere state almeno quattro espulsioni: Martino, Ovoca, Zuccon, ma non solo, con alcuni episodi davvero molto evidenti, come la sbracciata gomitata di Martino su Bernabé e soprattutto l'intervento a gamba tesa da rosso diretto, comunque da arancione spinto, di Zuccon su Hernani, peraltro entrambi vicino alle panchine, vicino al quarto uomo, ed entrambi non visti. Diciamo che lì il VAR poteva suggerire qualcosa all'arbitro Baroni, così come ha fatto nei due episodi delle ammonizioni di Eno. Soprattutto il secondo episodio è un errore di regolamento, perché come si è visto nel tantam anche sui social network di queste ore, nel caso di un'espulsione anche non diretta, il gioco deve essere fermato subito, tranne in caso di occasione da rete, non era questo il caso. Dunque, errori sia di direzioni di scelte, errori anche tecnici da parte dell'arbitro Baroni. Ci aspettiamo, come abbiamo detto nel servizio, uno stop da parte dei vertici arbitrali, come è già successo per altri colleghi. Tanti messaggi chiaramente su questo, soprattutto perché la gara non può essere valutata prescindendo dalle decisioni arbitrali, con un'espulsione dopo sei minuti non può che essere altrimenti. Siamo la quarta squadra ad avere vinto più trofei internazionali, quindi stiamo sulle scatole anche a tutte le altre società e tifoserie, orgogliosi di esserlo, oltre ad essere i più derubati in ogni occasione. Forza Parma sempre, scrive Adriano. E poi ancora ci scrive Roberto, più grosso errore sarebbe farci condizionare da questi errori arbitrali, dobbiamo essere più forti di questi episodi anche se si vedono cose imbarazzanti, il campionato è ancora lungo, pensiamo alla prossima, sempre Forza Parma. Ci sta questo discorso, non credo che il Parma si faccia innervosire o condizionare con i giocatori dagli episodi arbitrali, anche a Cosenza comunque hanno fatto una gara molto lucida, poi fino alla fine, nonostante l'uomo in meno, anzi hanno avuto comunque occasioni importanti per segnare, comunque se la sono giocata alla pari. Daniele da Medesano scrive: il Parma nonostante tutto è ancora lì in testa alla classifica, aggiungiamo noi, ha guadagnato un punto, anche se potevano essere tre chiaramente in questa giornata sulle dirette rivali. Daniele scrive ancora: in testa alla classifica, in precedenza c'erano già stati episodi sfavorevoli, vedi partite con Pisa e Venezia, ma è dal match di Lecco che arbitraggi a dir poco sfavorevoli hanno condizionato la classifica di Crociati. È vero che dal punto di vista del gioco qualcosa in meno c'è, ma se gli arbitri ci avessero dato quello che in realtà era giusto dare, a quest'ora il Parma sarebbe primo con ben più dei due punti di vantaggio. Messaggio che assolutamente condividiamo in pieno, per i punti di vantaggio, ma anche per, come dire, il peggioramento arbitrale, tra virgolette, che è avvenuto da Lecco compreso in poi, perché per lo stesso metro di giudizio chiaramente gli interventi di Hernani non erano certamente, insomma, da doppio giallo. Ecco, al ritorno spero che chi sarà il Tardini si ricordi dell'applauso che Tutino ha fatto nel momento dell'espulsione di Eno e gli riservano il giusto trattamento, e l'anno prossimo non lo voglio vedere in ritiro col Parma, scrive Vittorio. Concordo anche su questo, abbastanza irriverente e anche fastidioso il comportamento di Tutino, un giocatore professionista, continuava, ha parlato più che toccato palloni per tutta la partita. Questo lo diciamo non perché era avversario del Parma, ma in generale, ecco, un professionista, con quello che prende, peraltro deve pensare a giocare, magari fare qualche gol in più. E ancora, su un quotidiano sportivo nazionale si parlava delle malefatte arbitrali, come esempio negativo si prendeva l'arbitraggio di Parma-Palermo. A loro dire favorevole al Parma, non è che gli arbitri leggono i giornali e fanno a gara chi è meno condizionato dal Parma primo in classifica, vedremo, scrive Fabrizio, un po' dietrologo, ma per carità, adesso ci sta tutto. Ancora qualche messaggio. Buon pomeriggio, quello che non ho capito è perché l'arbitro è espulso e no solo su richiesta dei giocatori del Cosenza dopo che aveva lasciato andare il gioco, ma è mai successa una cosa del genere oppure ha deciso il VAR? Resta il fatto che Eno è stato molto ingenuo, questo sicuramente. L'arbitro, a quello che ci risulta, chiaramente è stato pressato dai giocatori del Cosenza, ma ha ricevuto in cuffia anche un'indicazione. Non avremo mai la controprova per ora, ma quello che ci dicono fonti vicine alla partita, ecco in loco, è questo. Indicazioni dal VAR, certo, addirittura ha fatto segno al portiere del Cosenza che protestava disegnando il VAR con le mani, altro giallo da regolamento, e gli ha detto butta fuori la palla così io poi posso intervenire, una cosa davvero inedita e mai vista, oserei dire. E ancora, ma quel tutino lì lo paghiamo ancora noi? E poi ancora, chi c'era il VAR a Cosenza? Scrive Rino. Questo adesso lo andiamo a verificare subito. Interessante perché Baroni era al VAR in Parma-Modena, forse l'errore più macroscopico dell'anno. Ma intanto sentiamo Pecchia nella post-gara di Cosenza.
Io commento una gara e faccio i complimenti miei. Oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, con una prestazione straordinaria. Mi dispiace per i 150 tifosi che erano qui, però hanno visto comunque un atteggiamento, ripeto, straordinario. Io sono strafelice per la prestazione dei miei, mi fa rabbia anche perché ho trovato negli spogliatoi un ragazzo, I know, che devo recuperarlo dal punto di vista psicologico, perché dopo 6 minuti si trova negli spogliatoi e questo è quello che mi fa più rabbia.
Senti, cosa vi ha detto l'arbitro, se vi ha detto qualcosa?
Lui aveva fatto le scelte giuste e io ho fatto i complimenti.
Per quanto riguarda la partita, invece dal punto di vista tecnico, quanto è difficile commentarla 10 contro 11, cioè anche la fase offensiva che pure avete provato?
Noi l'abbiamo provato, la squadra ha voluto, quando c'era da soffrire hanno fatto di stare lì, soprattutto il secondo tempo con il vento e la situazione non era abbastanza semplice, sia da una parte così come il primo tempo per il Cosenza, fortemente condizionato, ma quando c'era la possibilità di andare dentro la metà campo avversaria l'abbiamo voluto fare con fiducia, con palleggio. Potevamo forse nella prima parte sfruttare di più un palleggio più raso terra, proprio perché non la... e quando l'abbiamo fatto ci siamo trovati comunque nell'ultimo terzo di campo, ci siamo difesi bene, con ordine, anche Sommo un buon terzino sinistro, e poi la prestazione di tutti, l'ingresso di Sharpe, della squadra, che si sono messi a disposizione, parti Pilo, quindi per me è da sottolineare la prestazione di una squadra che ha dimostrato di essere forte nell'animo, più forte di ogni situazione, di tutto.
Senti, ti faccio l'ultima domanda e non voglio far polemica, conosci, non voglio far polemica, però è qualche partita che non è che il Parma sia proprio fortunato con gli altri. Adesso tu, se vuoi dirmi che gli hai fatto i complimenti anche a tutti gli altri.
No. Sandro, non parlo, ci sarà chi deve fare delle valutazioni, siamo in questo momento quello che ci sta capitando e non aggiungo altro.
Mister, prima della partita ha detto una partita come Palermo, non sappiamo se cambiano il gioco, come ha trovato il Cosenza?
Cosenza è una squadra fastidiosa e al di là del momento in cui si trova, degli ultimi risultati, è una squadra, soprattutto poi in questo campo, che ha creato problemi a tutti. Io una squadra che anche devo dire nella prima parte ha fatto cose bellissime e si è trovato anche con merito, e quindi non mi condiziona il giudizio. Anche oggi ha fatto la sua partita e ho visto una buona squadra.
Mister, dire che l'espulsione vi ha condizionato mi pare banale, però vi ha condizionato più nel secondo tempo che nel primo tempo, d'accordo?
Sì, il secondo tempo siamo stati un po', quello che dicevo prima, nel secondo tempo anche ci abbiamo messo un po' di più per prendere campo e a tratti il Cosenza, poi creando qualche situazione di confusione dentro l'area, abbiamo rischiato qualcosina, però la squadra si è difesa comunque con ordine, ha provato a giocare, voleva giocare, ha fatto sotto questo punto di vista io credo che si possa fare ancora di più dal punto di vista tecnico, però lo spirito è stato come dire, non ci sono state delle lacune sotto il punto di vista dello spirito.
Prego. Buonasera mister, allora questa è stata una partita che secondo me in chiave campionato è importantissima, visto che le squadre vicino in classifica hanno perso tutto e quindi questo punto vale anche doppio. Diciamo che la fortuna aiuta anche gli audaci, insomma ci è voluto anche un pizzico di fortuna oltre che la bravura dei suoi di riuscire a mantenere comunque la porta inviolata.
Sì, io credo però nelle prime frazioni la fortuna sia stata, proprio vogliamo, noi abbiamo avuto più qualche occasione il primo tempo e nonostante insomma l'inferiorità, noi già il primo tempo potevamo andare in vantaggio prima noi, poi c'è stato l'unica occasione, il tiro sì, della traversa, ma al di là degli episodi tecnici, degli episodi di quello che è successo sul campo, io dico almeno per quello che riguarda il nostro cammino interessa poco. Anche se oggi avessimo perso all'ultimo poteva succedere qualcosa, la prestazione dei miei era lì sotto gli occhi di tutti, almeno e quello deve essere, oggi abbiamo messo ancora un mattoncino su sulla nostra costruzione, abbiamo fatto un passaggio avanti e di là poi del risultato e della classifica del momento attuale.
Palla in tribuna.
Questo era Fabio Pecchi, abbiamo una risposta in sospeso per il nostro ascoltatore. Al VAR a Cosenza c'erano Piccinini e Pagnotta, ecco, questo era per il nostro ascoltatore che ci chiedeva le informazioni sul VAR di Cosenza-Parma. Abbiamo con noi al telefono il nostro primo ospite, Marco Balestrazzi. Ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Poi ti chiediamo qualcosa su Bar Sport che torna chiaramente questa sera alle 21 su 12. TV Parma. Marco, però diciamo stanno ancora arrivando tanti messaggi dei nostri ascoltatori sull'arbitraggio. L'ultimo, Lorenzo, scrive: concordo con quello che dite, poca uniformità. La mia domanda è: era corretto mandare questo arbitro che già aveva fatto danni al VAR nel derby? Beh, diciamo che le designazioni escono proprio dallo scibile umano molto spesso.
Sì, non è stata una designazione felice, e non è stato nel sorteggio in quello che è stata la designazione e non lo è stato poi nei fatti, perché effettivamente l'arbitro ha sfoderato una prova negativa, secondo me, perché si è contraddetto, nel senso che ha valutato come due episodi via giallo, secondo me no, e le due entrate idee no, e poi improvvisamente ha cambiato il metro di giudizio perché ha lasciato menare tutta la partita alcuni giocatori del Cosenza. Cioè, se vuoi ammonire no per tutti e due i falli, però ammonisci tutti davvero, ecco, quello sì, non è stato secondo me coerente, questo è il difetto tecnico più evidente, insomma, della direzione di Barone.
Sì, è una stagione con diversi episodi arbitrali, abbiamo ricordato anche Pisa, Venezia, però un nostro ascoltatore prima diceva: è da Lecco che qualcosa è cambiato. Diciamo, Marco, è solo, come dire, sono solo episodi, è solo sfortuna questa serie, c'è qualcosa in più? Io credo per esempio di no, però è chiaro che sul Parma i danni arbitrali stanno pesando, ecco, sì, senza dubbio.
Senza dubbio, sull'andamento di alcune partite sì, e più in generale direi che il saldo non è favorevole al Parma. Io, uno degli episodi più trascurati di tutto il campionato che evidenziamo, credo per primi a Bar Sport, è un fallo da rigore su Di Chiara sullo 0-0 a Venezia. Mm. sarebbe stata di fatto un'altra partita, perché poi certo, il vantaggio si andò al Venezia nel secondo tempo, quindi la trama sarebbe stata diversa, il finale non lo so, però manca ovviamente la controprova. L'errore col Modena è evidentissimo, e ci aggiungiamo la direzione, a tratti l'abbiamo visto un po' in diretta, l'atteggiamento irritante, oltre che la scelta nello specifico sua, e non insomma l'arbitro non è stato, secondo me, particolarmente lucido, ecco, e così sul Parma. Più in generale, secondo me, cosa sta succedendo? È la Serie B, in generale. Cioè, un campionato difficilissimo da decifrare, non mi sembra che le altre volino, perché nonostante tutto, nonostante questa flessione di rendimento del Parma, che da novembre in poi ha fatto un punto e mezzo a partita, quindi non è una media promozione, le altre gli ha mangiato 3 punti, 4, e sembrava invece che stessero tutte vincendo, facendo delle strisce positive clamorose. La squadra che ha fatto la striscia, secondo me, più significativa è il Cittadella, ma non la ritengo un'avversaria.
No, no, certo,
per la promozione. E poi c'è qualcuno che sta non tirando il fiato volontariamente, però qualcuno che evidentemente è in calo di rendimento. Bene che è finito addirittura in tribuna, ma non segna da un mese e mezzo. Non ha fatto un assist nell'ultimo mese e mezzo, i numeri dicono che qualcuno sta tirando il fiato, e soprattutto secondo me a livello realizzativo, perché effettivamente tanto il Parma ha giocato una partita che ha giocato netti più di 90 minuti in 10 contro 11, però sotto porta sullo 0-0 la squadra non è più efficace, non è più cinica come inizio campionato, questo è evidente, insomma. Però mi sembra che sia un discorso generalizzato quello dell'equilibrio, le partite sono molto molto più tirate rispetto alle prime 6 o 7.
Sì, è vero Marco, non a caso Mann ha avuto un'occasione molto grossa, ecco, per poi aprire la partita a Cosenza. Guarda, tra poco c'è una domanda per te, però io riparto da questa tua considerazione oggi sulla Gazzetta di Parma. Nel tuo commento il titolo è del tuo pezzo è una corsa ad ostacoli, il Parma però resta in piedi. Ecco, probabilmente questo momento di flessione arriva nel momento giusto, ecco, la possiamo vedere così, il bicchiere mezzo pieno, il momento giusto, e soprattutto comunque ancora un punto guadagnato lì in cima.
Sì, infatti secondo me bisogna cercare di guardare le cose con il maggiore equilibrio possibile, non esaltiamoci, cioè, inizio campionato è lunghissimo, il campionato è ancora molto lungo, e vediamo come saprà anche ricalibrare un po' la squadra Pecchia con la pausa. Adesso bisogna stringere i denti e cercare di vincerle tutte e due, perché sono due partite che fondamentalmente sono alla portata. Se fai 4 punti fa lo stesso, secondo me, va bene comunque. È stato un girone d'andata straordinario che il Parma non ha mai fatto nella sua storia. Adesso dobbiamo sempre guardare le cose con dei valori assoluti. E ho capito che non è un campionato irresistibile, non ha più la Serie B di tanti anni fa così, però è sempre la Serie B, e quindi bisogna, secondo me, cercare di guardare le cose più oggettivamente possibile e capire, ma questa è una cosa che ho scritto nel mio primo commento dopo la prima partita, se il Parma ha bisogno di qualcosa a gennaio. Secondo me anche gennaio sarà utile a capire. Credo che non sia un delitto inserire un giocatore anche di spessore nel gruppo, cioè non è che saltano tutti gli equilibri. Se bastasse l'acquisto di un giocatore per far saltare gli equilibri, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
No, no, assolutamente. E su questo immagino, insomma, ne parlerete stasera. Ma guarda, c'è questa domanda per te, perché c'è un nostro ascoltatore, Lorenzo, che dice: non dimentichiamo il rigore immaginario concesso al Pisa, nascosto poi dal gol nel finale di Ciolaca. Beh, immagino che comunque ne parlerete anche questa sera dei vari episodi.
Sì, sì, sì. Speravamo di essere arrivati al dunque, no? Facendo una lista 2 partite fa.
E niente,
a quanto
lunga.
Pare, insomma, non è veramente una stagione felice da questo punto di vista con gli arbitraggi. E ripeto, secondo me, perché qualche squadra si è lamentata contro il Parma, ma in generale secondo me il saldo è a sfavore del Parma. Questo proprio mi sembra evidente. Mi sembra però anche che alla critica nazionale sfugga questa cosa, perché il Parma è primo, e quindi dici la prima non vi è sfavorito, però di fatto è quello che si è verificato, e quindi vedo che è andato sempre, credo,
6.5 se non sbaglio, la Gazzetta dello Sport.
A Cosenza è stato 6.5 a Baroni, se non sbaglio.
Sì, no,
mi chiedo da dove abbia, dato che l'episodio del gol in fuorigioco gliel'ha visto il VAR, il guardaline, quindi il giudizio non va a lui. E sulle ammonizioni, su me, non ci ha capito niente nel corso della partita, e insomma, sei e mezzo è un gran bel voto per un arbitro di solito.
Ah beh sì, assolutamente, credo sei e mezzo anche della Gazzetta dello Sport a memoria. Marco, di tutto questo parlerete anche un po' di mercato, ti chiedo allora chi sono gli ospiti stasera?
Allora, stasera come sempre ci sono Luca Romenghi e Leonora Antonico con me, poi torna a trovarci Sandro Pivani, al quale delegherò ampiamente, perché è un suo cavallo di battaglia, la Moviola. E ci sarà anche Romeo Azzali con una sorpresa in finale di puntata, anche avremo con noi poi Alessandro Barbarini, che è responsabile dell'area tecnica del CUS Parma, ma è un allenatore che tra l'altro anche formalmente è uno dei più formati proprio del panorama parmense, Crociati Noceto, poi altre squadre in passato, insomma anche alle soglie del professionismo. E poi in collegamento sentiremo anche Nicola Binda, che è responsabile della Serie B per la Gazzetta dello Sport, che ci aiuterà appunto a dare, secondo me è un momento in cui è anche interessante dare una panoramica in generale, perché comunque le altre squadre hanno perso delle partite sulla carta abbordabili. Venezia ha perso in casa col Sudtirol, la Cremonese ha perso contro la Feralpi, cioè insomma non è che le altre poi se le stiano veleggiando, probabilmente un momento così anche del campionato. Quindi torno al discorso, al titolino di partenza, in una corsa a ostacoli a volte basta restare in piedi per fare la differenza.
Ah sì, è vero, è vero. Era proprio il tuo titolo del commento di oggi sulla Gazzetta di Parma. Marco, ti ringrazio, ovviamente buon lavoro per stasera.
Ciao.
Grazie Marco Balestrazzi, appuntamento alle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport in diretta streaming su 12tvparma.it. Noi intanto qui a Palla in Tribuna ci fermiamo, un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in Tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artroreumatici e per la riabilitazione e cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna. Qualche messaggio, Fabrizio scrive: teniamoci la rabbia per la Ternana, ho visto un po' di Lecco Ternana, non un attacco insidioso. È vero, peraltro vinceva Lecco 2-0 Ionite Buso nel secondo tempo, poi il recupero della Ternana addirittura fino alla vittoria, terminato anche la partita con un uomo in meno, gol di Raimondo, doppietta e poi Luperini il gol decisivo. Ancora, ma perché sono gli inviati locali a scrivere le cronache e le pagelle sui quotidiani sportivi? Spesso non sono all'altezza, anche un po' tifosi, non sempre imparziali. Ampo 60 lo scrive a proposito del voto all'arbitro. E perché ormai il contesto dell'editoria è questo, non ci sono inviati, diciamo, nazionali che possono andare su tutti i campi per ragioni di spesa, per ragioni che sono i tempi che corrono. Chiaro, questo però lo dico perché lo sono stato anch'io, non obbliga a dare dei voti favorevoli e a essere tifosi della squadra di casa. Si può comunque essere imparziali, anche si dovrebbe essere imparziali. Buondì da Mark, complimenti per il servizio su TV Parma sugli errori arbitrali. In effetti alcuni non li avevo considerati da giallo, ma rivedendoli anch'io adesso dico arbitro da fermare per diverse giornate, pessimo. Adesso sotto con la Ternana, che nonostante sia ancora in fondo alla classifica ha fatto 11 punti nelle ultime 5 gare. Diciamo che ogni volta il Parma trova avversari che si stanno un po' rilanciando, vedi lo Spezia, vedi anche lo stesso Lecco. Mi piacerebbe sapere chi ha dato il voto sulla Gazzetta dello Sport all'arbitro Roberto. Bisogna seguire Bar Sport, questa sera c'è Nicola Binda con tutte le risposte e le domande di Marco Balestrazzi e dei suoi ospiti. Considerazione, la difesa del Parma ha numeri preoccupanti, ma anche le altre non stanno meglio, solo la Cremonese ha fatto meno peggio delle altre. Però considerate che è arrivato un altro clean sheet, 0 gol subiti per il Parma, in 10 uomini tutta la partita, non è un dato da trascurare. E poi ancora, Pecchia ha parlato di grande prova della squadra, sicuramente il fatto di giocare in 10 tutta la partita è stato un grande sacrificio, per il resto non ho visto una squadra così propositiva, nonostante i giocatori offensivi come i nostri. Concordo, 3 punti domenica e uno magari a Brescia possono andare bene. E poi ancora, chi ha visto l'Ecco Ternana, diciamo verso la partita col Parma di sabato. E poi sono d'accordo criticare gli arbitri, ma stando ad alcuni quotidiani nelle partite con Palermo e col Cosenza danno torto al Parma. Ancora la questione dei giudizi arbitrali, tutti arbitri che avevano comprato Bond Parmalat, ciao Romano, battuta peraltro, siamo reduci proprio da un convegno adesso esulando dallo sport e dal calcio sui 20 anni dal crack Parmalat, che ha riguardato chiaramente anche il calcio e la squadra crociata. Sentiamo il commento che come ogni lunedì ci mandano gli Asprias, gruppo youtuber sul web sempre molto seguito. Sentiamo poi qui in studio.
Buongiorno a tutti da Don Paolo degli Asprias agli amici di Palentribuna. Peggiore in campo, vabbè, troppo facile direi no, ma siccome in campo praticamente non c'è stato, io dico Bonny, troppo nervoso, appannato e fuori dalla manovra. Migliore in campo indubbiamente Koulibaly, protagonista di una prestazione maiuscola, sia in fase di spinta, che non è una novità, ma anche in fase di copertura, molto attento e pulito anche in situazioni complicate. Iscrivetevi al nostro canale e non perdetevi neanche una puntata di Palla in Tribuna. Ciao a tutti!
Ciao ciao, salutiamo il nostro amico degli Asprillas per questo commento. Franco scrive invece: un dilemma, ad arbitrare il Parma vengono mandati gli arbitri più scarsi oppure quasi tutti gli arbitri sono vergognosamente scarsi? Voi che dite? Ma un po', cioè, non un po', un po', nel senso, diciamo che il livello arbitrale secondo me della classe italiana è notevolmente diminuito negli ultimi anni e secondo me l'introduzione del VAR ha deresponsabilizzato molto gli arbitri che proprio hanno il piglio di fare meno scelte perché sanno che c'è un piano B, insomma una soluzione di riserve. Questo poi incide anche sull'andamento della gara, poi si devono creare un'autorevolezza quando in tempi di VAR, che non è facile, se il VAR decide sempre loro poi fanno gli autorevoli su episodi minori, gli atteggiamenti diciamo anche a volte provocatori, irriverenti, un po' sopra le righe, presuntuosi, che abbiamo visto con molti arbitri con il Parma, secondo me raccontano proprio questo. C'è una ricerca dell'autorevolezza, ma una ricerca lungo un sentiero sbagliato. Ancora un messaggio: buongiorno, sembra chiaro che qualcuno remi contro, la società dovrà prendere i provvedimenti, farsi rispettare, scrive Luigi. Pecchi ha detto nel post gara: chi di dovere si fa sentire. Ecco, non è detto che ciò debba avvenire sempre a microfoni aperti in conferenze stampa. Di certo il Parma immagino stia facendo qualcosa. A proposito degli allenatori, sentiamo Caserta del Cosenza dopo la gara e poi un po' di pubblicità.
Abbiamo provato un sistema diverso sia per necessità, perché avevo fuori Marras, Canotto, Prazelic, Calò, avevamo un po' di assenze importanti, e sia perché in questo momento secondo me la squadra aveva bisogno di un po' più di fiducia, di autostima, e il sistema di gioco li poteva aiutare. Ho cercato di mettere nelle migliori condizioni la squadra e cercare di fare una partita come è stata fatta, dal punto di vista dell'agonismo, dell'attenzione, della voglia di portare a casa il risultato contro una squadra secondo me la più forte della categoria, sia a livello tecnico, a livello fisico. La squadra ha fatto una grande partita, secondo me. Per l'ennesima volta abbiamo preso due legni, 13 in 16 partite, forse un record. Poi non è sicuramente per questo che non vinci, ma anche questo non gira dalla nostra parte. Però in questo momento mi serviva, volevo vedere una squadra che dava l'anima palla su palla, e oggi la squadra ha fatto questo. Io credo che ci sono squadre che con l'uomo in meno soffrono, ci sono squadre che secondo me cambia ben poco, cambia nella costruzione, nella fase offensiva l'uomo in meno, ma nella fase difensiva cambia ben poco, perché stavano poi con 9 giocatori sotto linea palla e erano pronti per ripartire. Noi abbiamo fatto una partita, a mio avviso, di una squadra esperta, a differenza di altre partite dove abbiamo peccato di superficialità. Oggi invece è stata una partita fatta con molta intelligenza. Abbiamo cercato la via del gol, ma abbiamo concesso poco, qualche tiro da fuori, però dall'altra parte, come ha detto lei, c'era una squadra forte, forte in tutti i reparti, e quindi l'uomo in meno contava fino a un certo punto, perché poi ne posso dire che 10 contro 10 abbiamo provato tutta la settimana diverse uscite per mettere in difficoltà il Parma, poi con l'uomo in meno non veniva a prendere i 3 difensori alti, e quindi non avevamo lo spazio. Avevamo preparato soprattutto con Florenzi, che il primo tempo l'ha fatto molto bene, il secondo tempo non c'erano più gli spazi. Però ripeto, sono molto soddisfatto, perché dopo 3 sconfitte giochi contro il Parma, l'ambiente è sicuramente non positivo per le 3 sconfitte, quindi la reazione, la voglia, la determinazione da parte dei ragazzi, perché poi quando si perde si vede tutto negativo, si vede la squadra non è con l'allenatore. Io la cosa che mi soddisfa molto di più è proprio questo, perché l'emblema di questa squadra è stata l'ultima palla al 90°, se ricordate, su un tiro dal limite dell'area erano 5 giocatori nostri perché non volevano prendere gol, e questo è lo spirito che deve avere fino alla fine questa squadra, perché poi l'obiettivo nostro lo sappiamo qual è. Ci sono momenti positivi, momenti negativi, però il risultato finale noi lo dobbiamo, e dobbiamo arrivare a fine campionato e arrivare al risultato che noi abbiamo in testa. Ci teniamo tantissimo a fare bene, al di là di tutto quello che uno può dire, però noi facciamo il massimo per cercare di ottenere il massimo, perché per noi Cosenza è una grossa opportunità, per me, per i ragazzi, e quindi noi ci teniamo a fare il massimo. E quando i risultati non arrivano, l'allenatore è quello preso di mira, ed è giusto anche se così. Infatti il pregare, ho detto, accetto le critiche su di me, ma lasciamo stare i ragazzi, perché hanno bisogno di sentire una voce vicina, sentire il pubblico vicino, perché poi sono i veri protagonisti che vanno in campo. Io in panchina posso accettare tutte le critiche, ma in campo i ragazzi, c'è una bella differenza tra sentire un fischio su un passaggio fatto male o un applauso. Quindi continuiamo così, perché oggi io, anche i ragazzi che stavano in panchina, avevano la voglia di entrare in campo e dare un contributo alla squadra. Non avendo gli esterni, avevo pensato di passare un 4-4-2. Con gli esterni poi poteva diventare un 4-2-4. Poi staremo qui a parlare di una squadra ultra offensiva. In questo momento devi anche la coperta, se la tiri da una parte e corta dall'altra. Quindi non avendo anche soprattutto i giocatori in quel ruolo, ho preferito continuare così, perché la squadra stava bene in campo, non ha rischiato niente. Abbiamo rischiato l'ultimo calcio d'angolo, ha avuto Paolo, perché poi i calci piazzati in queste partite sono determinanti. Però sì, ho pensato, ma non avendo i giocatori a disposizione non ho preferito continuare.
Palla in tribuna.
Rinnova il tuo ISE per il 2024. Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISE elaborati nel 2023 e da gennaio parte la corsa per l'ISE 2024. Chi è già beneficiario di prestazioni legate al valore ISE deve presentarlo in tempi brevi per confermare di avere i requisiti. In particolare, le famiglie che ricevono l'assegno unico devono fare l'ISE entro fine febbraio per confermare l'importo con le maggiorazioni spettanti. Tempi stretti per il nuovo ISE anche per i percettori della carta dedicata a te, del supporto per la formazione e il lavoro e per chi dal 1 gennaio potrà fare la domanda del nuovo assegno di inclusione. Manca solo l'appuntamento. Il CAF CISL di Parma è pronto. E tu? Chiama il numero verde 800 948 888 oppure prenota online sul sito www.cislparmapiacenza.it.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
In cosa credi? Nella routine? In un leader? Nelle promesse? E se invece scegliessi di seguire la tua strada? Nuovo Peugeot 2008. Scegli la tua strada in versione benzina, diesel o 100% elettrico. L'allure è carattere. Scopri di più su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna. Lo scoop migliore della partita a Cosenza è stata la dichiarazione finale di Pecchia, scrive Ampo 60, dichiarazione che è stata: ho fatto i complimenti all'arbitro, da humor inglese e più interpretazioni. Chiaramente quasi una battuta di Pecchia. E ancora un messaggio prima del nostro ospite: vi ho ascoltato sinora ma non potevo intervenire, sintesi: arbitro assurdo, peggiore in campo e no, comunque ingenuo. Andiamo comunque avanti così, anche perché le altre squadre di vertice hanno tutte perso, la prossima vinceranno tutte. Purtroppo la Ternana avrà due squalificati, tra l'altro uno forte come Luperini, scrive Davidone. Abbiamo con noi al telefono Luca Ampollini. Ciao, buongiorno Luca.
Pronto?
Eccoci qua, ci senti Luca? Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Pronto Alberto, buongiorno. Ah,
buongiorno, buongiorno, ciao Luca. Ecco, adesso stiamo sistemando il collegamento. Ti ho chiesto tante volte dell'amarezza post-gara. Qui arriva sull'arbitraggio, tu scrivi oggi sulla Gazzetta di Parma: così con gli arbitri non si può andare avanti così. Ecco, un po' una sintesi abbastanza emblematica.
Ho fatto un pezzo nel quale non ho praticamente parlato di questioni tecniche, perché sinceramente non ho nessuna voglia io, dopo l'ennesima sconcertante così direzione arbitrale ai nostri danni, parlare appunto di questioni legate alle partite, perché comunque anche quello che è accaduto a Cosenza è stato tremendamente penalizzante, come purtroppo sovente è accaduto negli ultimi tempi. E credo che oggettivamente non si possa più andare avanti così. Insomma, stiamo vedendo delle situazioni assurde, situazioni che stanno determinando in maniera negativa il cammino del Parma e anche designazioni arbitrali oggettivamente così scellerate. Perché
e in molti hanno commentato su questo, Luca. Te che ne pensi? Proprio sulle designazioni?
Voglio dire, poche settimane fa c'è stata quella topica clamorosa, oggettiva, ai nostri danni da parte del VAR in Parma-Modena, e cosa fa Rocchi? Va a designare come arbitro l'assistente al VAR di quella partita. Diciamo, non so, mi sembra quasi una presa in giro. E, ripeto, non se ne può più. Io non ho mai visto un direttore di gara ammonire nei due primi falli di gioco della partita un giocatore in entrambe le situazioni. Peraltro condite da un errore clamoroso dell'arbitro che a livello di regolamento non poteva concedere il vantaggio per poi
invitare addirittura i giocatori del Cosenza a buttare la palla fuori per poi intervenire.
Io ho avuto questa sensazione che lui dalle immagini dicesse al portiere, indicasse al portiere di gettare fuori il pallone perché doveva espellere noi. Cioè siamo veramente al grottesco. La cosa che più mi disturba, che mi ha disturbato anche, è stata la valutazione dei quotidiani nazionali di questo arbitro che ha ricevuto delle gran sufficienze, segno che anche taluni giornalisti guardano con molta superficialità queste partite, non sono sufficientemente attenti, e anche questo sicuramente non aiuta, perché anche a livello nazionale, se ci fosse più attenzione da parte degli addetti ai lavori a dare delle valutazioni molto severe, molto rigorose a questi arbitri assolutamente incapaci, probabilmente anche chi di dovere, non dico che si farebbe condizionare dalle valutazioni che vengono fatte dai quotidiani, però insomma sarebbe una presa di posizione diversa da parte di tutti. Anche i giornalisti devono cercare di fare delle valutazioni molto più attente, perché sono pagati per scrivere cose attendibili e non per fare valutazioni così assurde.
No, ma è giusto il tuo ragionamento. Infatti stasera Bar Sport, ma anche voi poi giovedì alle 21, ricordo, con Calcio e Calcio, parlerete di questo, anche del, come dire, il Parma è primo in classifica, è la squadra sicuramente tra le più forti del campionato, però è molto danneggiata. Questo non passa forse a livello, come dire, mediatico nazionale, ecco, anche un po' gioco forza.
No, non passa, anzi, in talune trasmissioni come quella di Caressa si è sottolineato domenica scorsa il gol di Benedicia che secondo Caressa sarebbe stato convalidato nonostante il gol di Miaila che secondo Caressa sarebbe stato convalidato nonostante il fuorigioco di Benedicia che invece non c'era. Anche lì non si capisce il motivo per cui vengono fatte delle valutazioni così cervellotiche, così strane, e quindi non lo so, io francamente sono allibito. Ma a parte questo, io lo sottolineo con forza, con molta forza, nonostante qualcuno mi critichi e mi dica no, però bisogna fare attenzione perché si danno alibi ai giocatori. Ma insomma, non si sta dando nessun alibi, si sta semplicemente dicendo le cose come stanno, anche perché, voglio dire, non credo che Pecchia non fosse arrabbiato dopo la partita di Cosenza, e credo che i giocatori, avendolo davanti tutto il giorno, vedendo la sua immagine, vedendo il suo viso, credo che sapessero tranquillamente cosa era accaduto e si siano resi conto loro stessi, da soli, che non stava succedendo in campo qualcosa di normale. Quindi qui non si sta parlando di alibi ai giocatori, qui si sta sottolineando qualcosa di assolutamente assurdo, e almeno noi a livello locale cercare, secondo me, di far sentire forte la nostra voce tutti insieme facendo squadra. Il mio non è che sia un appello, però almeno a livello locale, almeno che tutti così si faccia un fronte comune per cercare di far capire che non si può andare avanti così.
E c'è Davidone, il nostro ascoltatore, che suggerisce questo striscione: vinceremo contro tutti e contro tutto e tutti, scusate. Poi ancora, la cosa preoccupante sono proprio le designazioni arbitrali, come quella di Cagliari dello scorso anno. E poi c'è una domanda per te, Luca. Non è la prima volta quest'anno che un arbitraggio scadente penalizza il Parma, scrive il nostro ascoltatore. Credo che la società dovrebbe farsi sentire. Ti chiede se manca in questo senso una figura che faccia la voce grossa a livello mediatico. Meritiamo più rispetto, ma soprattutto arbitraggi migliori. Un altro nostro ascoltatore chiede chi si occupa di arbitraggi. C'è un responsabile per gli arbitri del Parma Calcio. Non è detto che la società debba solo farsi sentire, diciamo, con i microfoni aperti, magari si sta già muovendo.
No, ma la società, io sono convinto che si stia muovendo nei confronti delle nelle sedi specifiche per far sentire la propria voce, e il fatto che non lo faccia pubblicamente non significa che le vada tutto bene, che stia in certo, silenzio, anzi certo. Credo proprio il contrario. Però non lo so quanto possa servire, nel senso che io credo che ci sia alla base un'incapacità clamorosa, perché capisci, uno si fa sentire quando magari, che so, devi farlo, intendiamoci, però se credi, pensi, presumi, questa è una mia interpretazione, anche a livello pubblico, a livello mediatico, quando pensi che ci sia, non dico un disegno, ma qualcosa contro il Parma. Io questo non lo credo, io credo che sia alla base un'incapacità assoluta, cioè sono arbitri modesti, sono arbitri che sono di una mediocrità sconcertante.
Poco bravi, certo.
E c'è un designatore che è altrettanto mediocre, perché la scelta di mandare ieri Baroni a Parma, a Cosenza contro il Parma, è stata una scelta assolutamente priva di senso, considerando quello che era accaduto due settimane fa.
Certo. Io non ti chiedo, Luca, ovviamente questioni tecniche, perché è una partita che gioco forza è dipendente da questo episodio. È un Parma che comunque avrebbe potuto vincerla, ha lottato fino alla fine, non facile. Secondo me i giocatori non si fanno innervosire troppo da questo, cioè c'è la maturità sufficiente per affrontare anche queste situazioni pur ripetute. Ecco, questo mi sembra un dato positivo.
Sì, c'è una grande maturità, hai detto bene, è una considerazione corretta che condivido. La squadra reagisce, la squadra comunque non si piange addosso, la squadra ha comunque l'atteggiamento positivo, voleva giocare la partita nonostante ci siano delle ingiustizie oggettive, e questo è un dato di fatto. Però sì, insomma, è stata una partita che il Parma ha giocato in un modo completamente diverso rispetto a come avrebbe voluto interpretarla se solo avesse giocato in 11, quindi diventa anche difficile, come hai detto tu, giudicarne o darne una valutazione attendibile, perché insomma sei stato troppo condizionato a giocare 90 minuti, 85 più recupero senza in inferiorità numerica, è abbastanza logico che tu ne sia decisamente condizionato, insomma. Io sono convinto che la partita in 11 con 11 il Parma l'avrebbe sicuramente vinta, il suo tempo avrebbe messo il Cosenza lì nella sua area e probabilmente avrebbe portato a casa il risultato. Così non è accaduto, ma sinceramente tutti questi punti che si stanno perdendo per strada a causa di situazioni esterne che prescindono dal Parma cominciano a diventare un po' stucchevoli.
Con la speranza che siano finiti là. Allora Luca, guarda, in 30 secondi ti chiedo un commento tecnico però sulla prossima sfida. C'è la Ternana, peraltro ha vinto anche ieri, 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, ancora una volta il Parma affronta un avversario che insomma si sta rilanciando, ecco, che partita ti aspetti?
Sì, mi aspetto una partita che contro una squadra che con l'arrivo del nuovo allenatore è sicuramente rigenerata, è una squadra importante che ha perso uomini di qualità rispetto all'anno passato, ma è una formazione comunque che ha le qualità per avere una classifica secondo me migliore rispetto a quella attuale, arriva da 2 vittorie consecutive, quindi sarà sicuramente una partita non agevole. Ieri peraltro è riuscito a recuperare una partita Lecco sotto i 2 gol che credo non fosse assolutamente facile. Io la partita non l'ho ancora vista, la vedrò in settimana per capire bene un po' la Ternana, ma indubbiamente il carattere dimostrato da questa squadra in questa partita dimostra che sarà un avversario da prendere con grande attenzione, però insomma credo che sia anche legittimo che sarà più la Ternana a dover temere il Parma che viceversa, insomma.
Certo, e questo è assolutamente un dato di fatto. Luca, grazie, buona puntata giovedì con Calcio Calcio.
Alberto, un grande abbraccio, buona giornata e buona settimana a tutti.
Ciao, grazie a Luca Ampollini, sempre prezioso con noi al telefono, tanti messaggi che insomma sono d'accordo con Luca sul discorso arbitrale, anche su Cosenza, squadra imbarazzante, scrive Davidone. C'è chi dice invece, come Lorenzo, concentriamoci sui nostri limiti temporanei, ma credo che insomma Pecchia lo stia facendo, ci può stare di non attraversare un momento di smalto, ecco, all'interno di una stagione. Siamo arrivati al termine di Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in regia. State qui con la programmazione di Radio Parma. Un saluto.